deve battere più forte del tuo cuore. Con la schiena rotta torna a casa, dici amore, e l'indomani sarà buio come è sempre stato. Vedrai correre lontano chi non ha mai pagato, ma sogno ancora prati verdi e gente lì a cantare. Senza sudore puoi capitale affondare. Basta il lavoro e l'occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta il lavoro, dico.
Allora iniziamo con corrispondenze operaie, iniziamo subito con la prima corrispondenza di oggi, inaspettata anche perché ci ha chiamato compagno in radio, un compagno dei CUB all'Italia, pronto, ciao.
Buongiorno, guarda, ti sto chiamando da via dei Vestini 13 all'ispettorato del lavoro. Questa mattina ci doveva essere un passaggio, ti sto parlando delle pulizie, delle ditte, degli appaltatrici che fanno le pulizie negli ambienti tecnici dell'Alitalia. Questa mattina è successa una cosa gravissima, oggi doveva esserci fatto il cambio di appalto, doveva entrare una nuova gestrice, un nuovo gestitore, e il problema è che questo gestitore non è stato trovato un accordo perché già richiede, ancora prima di entrare, l'abbassamento dell'orario di lavoro dei dipendenti del 40%, perché sembra che l'appalto che l'Italia ha concesso già è a ribasso. Chiaramente i lavoratori, i sindacati confederali hanno detto non c'è niente da dire, aspettiamo che ci ricomodino il 29 in un tavolo tecnico, però il problema ancora più grave è che tutti gli accordi aziendali che erano già stati fatti in precedenza vengono annullati. Chi firmerà questo accordo? Chiaramente la CUB, che è presente in Italia, anche altre persone dell'USB hanno deciso di fare subito un'assemblea all'interno dell'ispettorato del lavoro e parlare con i lavoratori, che sono determinati da subito a fare un blocco all'interno dei servizi tecnici di Alitalia. Loro si occupano di igiene degli ambienti, bagni e cose varie. Chiaramente adesso l'assemblea sta optando appunto per un blocco totale del lavoro e eventualmente uno sciopero da tenere all'interno dell'Alitalia, poiché tutto nasce dal fatto che l'Alitalia, e quindi da qui si capisce che anche l'Italia rientrerà in gioco con altri tagli anche del personale, ecco perché ti sto chiamando come Alitalia, per quanto riguarda il lavoro, cioè i lavoratori li vuole mandare a casa, punto, questo è. E quindi ti ho chiamato subito per mettervi a conoscenza, insomma, che sta iniziando anche questa vertenza, che nasce da un discorso di ditta appaltatrice che fanno le pulizie all'interno delle aree tecniche dell'Italia, però tutto nasce perché l'Italia sta andando a ribasso per il discorso dell'appalto. Chiaramente questo significa che ci sono lavoratori che lavorano 4 ore, 3 ore o 2 ore, chiaramente sono fuori, perché già si parla di esuberi anche, non è stato messo nero su bianco perché abbiamo appunto una carta di questo mancato accordo, però già voi ci hanno detto comunque ci sono già degli esuberi. Perché? Perché l'Italia vuole abbassare anche il loro personale, per cui sicuramente con questa situazione si aprirà anche una resistenza con i lavoratori dell'Italia.
Quindi allora diciamo che c'è un problema che è duplice, sia da parte delle ditte che fanno insomma le igiene e pulizie presso Alitalia, ma sia anche per i dipendenti Alitalia stessi che verranno messi alla
chiaramente porta. Questo metterebbe a rischio, nel senso che se tu mi dici che devo passare a pulire un bagno ogni 2 giorni, va da sé che comunque anche il discorso della sicurezza e dell'igiene sul posto di lavoro non è che va a rischio, va ad alto rischio, perché se ogni 2 giorni posso pulire un bagno perché questo prevede l'appalto, chiaramente io come lavoratore all'Italia nell'ambito tecnico sto a rischio ancora di più. Per esempio il lavaggio delle mani, faccio un esempio stupido, oltre i bisogni fisiologici che un soggetto possa avere.
Senti, ma dopo insomma tutta la vicenda all'Italia, che poi insomma sembra essersi andata in un dimenticatoio, adesso insomma si cominciano a vedere gli effetti reali dei tagli che arrivano anche al personale all'Italia. Di quanti numeri si parla? Insomma, c'è un'idea in merito?
Allora guarda, da quanto detto, perché ci sono presenti appunto anche dei lavoratori all'Italia che sono iscritti alla CUB e anche altre sigle di base, si parla almeno di altre 5.000-6.000 persone in esubero, per cui ecco, ti ripeto, cioè la manovra che stanno facendo, se vogliamo dargli una lettura anche di tipo politico, se vogliamo, è partire appunto dai servizi che all'interno dell'Italia lavorano, per poter poi tagliare il personale, perché se un bagno lo tengo chiuso chiaramente non ha bisogno di pulizia, ma perché rimane chiuso quel bagno? Perché evidentemente quell'area di lavoro tecnico non viene più utilizzata. Non so se ho reso l'idea.
Sì, insomma, è tutto collegato.
Collegato, chiaramente. La cosa importante è che con l'aria che tira, insomma, la crisi che è imperante, perché è solo una crisi di tipo appunto economico-finanziario, i lavoratori stanno prendendo forse per l'ennesima volta coscienza del fatto che comunque ci sono anche delle sigle sindacali confederali che stanno facendo il lavoro sporco, nel senso che sono adesso qui in assemblea e stanno dicendo: io già abbiamo visto queste manifestazioni, questa voglia di rabbia che voi avete non hanno portato a niente. Chiaramente la risposta è stata compatta da parte dei lavoratori, non è detto che ogni volta deve essere lo stesso film, possiamo cambiare il copione in corsa, intanto cominciamo a bloccare il tutto, poi diremo appunto un presidio all'interno dell'Italia, perché tutto nasce dal taglio che l'Italia vuole fare, in prospettiva anche d'Italia al suo interno, e di conseguenza muoverci, rimettere sul campo, rimettere sulla piazza delle tematiche che sono abbastanza gravi, dal fatto singolo della pulizia si può passare a un discorso molto più ampio.
Certo, insomma, già vediamo come cominciano a fare i pompieri, gli stessi sindacalisti che poi hanno firmato quell'accordo
capestro. Infatti abbiamo anche, tra virgolette, costretto rappresentante dell'USB a scendere in assemblea. Noi appena abbiamo sentito questo accordo abbiamo detto a tutti i lavoratori: cioè, non me ne andate, facciamo un'assemblea. Infatti siamo a via di Silvestrini 13, che all'interno del rispetto del lavoro abbiamo, diciamo, occupato l'aula per fare questa assemblea, perché era l'unico posto, perché ci sono quasi 100 lavoratori qui adesso in assemblea.
Senti,
che stanno appunto votando per questa cosa.
Si parla all'Italia bad company o good company? Perché poi adesso bisogna pure cominciare a capire quale all'Italia parliamo.
Sì, infatti quello è il problema, perché poi non si riesce a capire, perché l'area tecnica è gestita da una parte e l'area invece dei voli e del personale è gestita da un'altra. Ed è questo che appunto all'Italia, come al suo solito, non è molto chiara. Ecco perché da subito abbiamo detto: facciamo un'assemblea, perché per esempio l'Italia ha mandato 10.000 persone a casa senza fare un'ora di assemblea da parte dei sindacati. Sì. Cioè, i lavoratori si sono trovati praticamente con la lettera di licenziamento, prima cassa integrazione, senza fare un'ora di assemblea. E poi dopo che cosa dici? Se tu non sei cosciente, chiaramente questo è il problema di fondo, come ti dicevo anche prima, il fatto che questi lavoratori stanno capendo, non vogliamo finire, perché alcuni loro hanno vissuto tutta la storia dell'Italia, non vogliamo finire come i lavoratori dell'Italia. Ci sono ritrovati praticamente a casa, e poi che facciamo, che cosa ci diciamo, potevamo pensarci prima, e adesso noi ci stiamo pensando prima.
Infatti,
abbiamo invitato i lavoratori a pensarci prima, a non trovarci appunto il pacchetto già bello che è pronto.
Insomma,
il caso è che le scadenze sono, perché il 1° ottobre ci dovrebbe essere il subentro della nuova ditta, e oggi siamo al 26, per cui capisci? Saranno giorni un po' infuocati,
diciamo,
per noi
che fa parte tutto di un copione già scritto un anno fa, insomma.
È stato il giochetto, e ripeto, le cose sporche. Io mi occupo normalmente di pubblico impiego, però lavoro anche appunto sto collaborando con la CUB, quindi mi occupo anche del privato in questo caso. E sta succedendo spesso appunto che ti riducono agli ultimi 2 o 3 giorni, che tu non hai neanche tempo di capire cosa sta succedendo, perché è successo, perché poi comunque per anni si è lasciato correre tante cose, e ti trovi tutto insieme anche a fare un discorso di alfabetizzazione verso i lavoratori, a fargli capire i passaggi che ci sono stati precedenti, che sindacati conniventi, sindacati gialli, non hanno neanche detto ai lavoratori.
Senti, quali sono i prossimi appuntamenti? Vi state organizzando adesso in assemblea?
Sì, noi ci stiamo organizzando. Allora, l'assemblea, praticamente la maggior parte è optata per iniziare subito lo stato d'agitazione, il blocco già del proprio lavoro, per mettere subito in evidenza che se non ci sono loro manca qualcosa. Successivamente, sicuramente dopo l'incontro che ci sarà il 29, fa indire subito uno sciopero unitario, chiaramente per le sigle che vorranno partecipare, sotto all'Italia, chiaramente, perché la committente è all'Italia dal punto di vista legale, e quindi far capire dall'Italia: fino ad oggi ti servivo, adesso in subentro un'altra e tu dici che non ti serve più tutto questo personale, che intenzioni hai, perché devi chiudere delle aree tecniche della tua struttura?
Allora, quindi c'è comunque sicuramente fare chiarezza su quello che sta succedendo, perché ancora a quanto pare non si capisce bene, sì, almeno qual è.
Sì, infatti non si capisce bene che è il gioco purtroppo che ne sta succedendo spesso nei posti di lavoro, cioè per l'ispettore del lavoro, alla prefettura spesso ci chiamano, siamo convocati, magari perché i lavoratori non hanno sindacati e case varie, ci chiedono ma perché sta succedendo questo? Sì. Ma fino adesso nessuno ci ha detto niente, non ci ha comunicato niente, sì capiamo che c'è la crisi, però adesso di trovarci già subito in mezzo a una strada così, d'amblè.
Va bene, allora Mariano, insomma, un centinaio di lavoratori adesso in assemblea, sicuramente ci risentiremo questa settimana, se non la prossima, per capire, insomma, per fare un aggiornamento sull'evoluzione che
sta prendendo. Io lunedì prossimo magari ti aggiorno, insomma, su questo, su quella
andata. Va benissimo Mariano, grazie mille, un abbraccio.
Anche a te buon lavoro, ciao, buona riflessione.
Allora ritorniamo in onda, sono le 12 e 17 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Corrispondenze Operaie. Siamo in collegamento adesso con Franco, un operaio dei Cobas della Sevel. Pronto? Ciao Franco.
Ciao, pronto, buongiorno. Di RSU Cobas del lavoro privato Sevel Val di Sangro.
Esattamente. Sì. Allora, insomma, con te volevamo fare un aggiornamento che parte anche da luglio fino ad arrivare alla scorsa settimana di settembre, in cui sono successe due cose importanti fondamentalmente alla Sevel. Una è la firma della nuova metrica del lavoro, ergo UAS, a firma CGIL CISL UIL, e l'altra è l'esportazione, ecco, la vogliamo mettere così, del modello pomigliano anche lì alla Sevel, in cui in questo caso hanno firmato solo i sindacati CISL UIL e la FISMIC, senza che la FIOM abbia firmato, e naturalmente neanche voi dei Cobas. Insomma, ci puoi raccontare sia quello che è successo a luglio sia quello che è successo adesso?
Va bene, allora voglio proprio precisare che l'accordo di luglio, quello è stato un accordo veramente, io dico, mostruoso al dispoco, perché dal 3 ottobre 2011 si comincia con la sperimentazione dell'EcoWax sull'officina montaggio, poi passandolo su verniciatura e lastratura. Quindi l'EcoWax sappiamo tutti che cosa significa. Significa tagliare i tempi, significa che con le stesse persone fare più furgoni, quindi questo è il concetto. Questo accordo l'ha firmato FIM, WILM, FISMICH e UGL, quindi ed è stata veramente una cosa, e da questo è partita anche, diciamo, che la Sevel il 12 settembre 2011 ha convocato tutta la RSU per comunicarci. Come prima comunicazione ci fece una comunicazione di ulteriori, va bene che ci sono, che c'è il lavoro, per carità, quindi la crisi non la risente, va benissimo, quindi per carità su questo non ci piove, ma ha comunicato altri 6 straordinari, cioè uno il 25 settembre già scorso domenica, un altro il 15 ottobre, un altro il 22 ottobre, un altro il 12 novembre, un altro il 13 novembre domenica e un altro sabato 19 novembre, quindi comunicando altri 6 straordinari, 2 per turni, perché fa anche la notte volontaria. Tu ti rendi conto, è la bellezza di 20 anni che la Sevel fa il terzo turno volontario di notte, che fa il bello e il cattivo tempo e fa come vuole lei, se, insomma, ricatta i lavoratori, se si mette in malattia dice no, lo te rimando ai turni, pensa che si lamenta di qualcosa, lo rimando al turno. Quindi abbiamo un sindacato, sinceramente parlando, io lo dico CGL, CGL UIL, che hanno la testa sotto la sabbia come lo struzzo, perché giustamente non possono far finta di non vedere niente e la Sevel fa gli introiti. Questo è il concetto dello Stato italiano. E dico che giustamente, siccome possono assumere a 3 mesi, a 2 mesi, a una settimana, hanno questa flessibilità di assunzione, ma perché sfruttare i lavoratori al massimo con tutti questi straordinari quest'anno in un modo particolare? Questo io lo dico per i lavoratori che poi alla fine pagano le tasse e non guadagnano niente. Poi ci hanno comunicato, questo veramente dicendo che dovevano fare 34.000 furgoni in più rispetto al 2010 e 250 lavoratori venivano assunti per 3 mesi, insomma, questo è il concetto fondamentale, che poi era questi contratti atipici. Ma questi 250 lavoratori vanno a rimpiazzare i 300 trasfertisti di Pomigliano, quindi alla fine della fiera sono le stesse persone che stanno lì dentro a lavorare e a fare sempre più furgoni. Ma la cosa molto grave, anzi secondo me la cosa più grave, è che nel 2010 noi dovevamo prendere 1200 euro di premio di risultato e non ci hanno dato niente. Quest'anno cosa hanno fatto alla Sevel? Hanno dato un regalo ai capi di 3, 4, 5, 6 mila euro, non so quanto gli hanno dato, hanno fatto una festa l'11 settembre, ma là secondo me non ci bastava 1 miliardo, insomma, no? Hanno fatto 500-600 forchette a offrire alla gente, eccetera, eccetera, e a noi a luglio non ci hanno dato nessun regalo.
Alla faccia, insomma, no?
Che veramente
alla faccia vostra,
a noi dei Cobalt ci fa andare veramente in bestia. Su questo discorso qua, cosa hanno fatto? Aspetta, questo mi voglio arrivare proprio al dunque, proprio per questo discorso qua. Loro dicono che in questo anno devono fare 224.000 furgoni. Fare 224.000 furgoni, partono con dei regali a quelle persone che lavorano, cioè quelle persone che vanno a lavorare il sabato, quelle persone che non si mettono in malattia, quelle persone che hanno la fortuna di non ammalarsi, cioè quelle persone che si ammalano, che sono malati, oppure hanno la 104, oppure vogliono scioperare, dice sacro santo, per carità, questo si può fare, però noi non facciamo regali a questa gente. In sintesi, sono partiti, se non vado errato, da 150 euro a chi ha lavorato nel 2011 o lavora fino a dicembre, 1500 ore, poi ha fatto 4-5 fasce, insomma, no? La fascia più alta è 1700 ore nell'anno, che dovrebbe prendere all'incirca 900 euro, capito? Quindi questa è diciamo, la Fiat l'ha sempre fatto con le bustarelle di nascosta ai team leader, a quelli ruffiani vicino all'azienda. Adesso lo sta facendo per spudoratamente con i lavoratori, dice tu vieni a lavorare, stai collaborando, ti facciamo il regalo. A ottobre e novembre dovrebbe partire, tra ottobre, novembre, dicembre, a febbraio dovrebbero liquidare tutta questa cifra, che quindi è un regalo, insomma, non è un premio di risultato. E questo è il discorso. Il discorso è che poi la cosa essenziale, io vorrei capire questi sindacati, insomma, confederali. La FIOM non l'ha firmato per delle motivazioni, comunque la CGIL il 28 giugno sappiamo che cosa ha firmato la Camusso, quindi pure quella dovrebbe rivedere un attimino all'interno suo tra CGIL e FIOM che cosa stanno combinando. Comunque, questo accordo la FIOM non l'ha firmato la UILM, la FIM, la FISMIC e la UGL, non dimentichiamoci la UGL, perché la UGL è come la UIL, è come la CISL e come la FISMIC, quindi sono tutte e quattro e in sintesi in maggioranza riescono a dare questo tipo di segnale. La cosa più grave, questo lo voglio sottolineare, tutti devono sapere e prendetene nota, vedete, si parlava di uscire fuori da Confindustria. Sevel fine incontro ci comunica che dal 1 gennaio 2012 esce, già fatto la richiesta e gliel'hanno firmato nell'accordo questi sindacati che ho elencato proprio adesso, da Confindustria di Chieti. Quindi cosa significa questo? Secondo me significa Fabbrica Italia a tutti gli effetti a Sevel, senza fare un referendum e senza niente. Quindi è una cosa veramente mostruosa.
Insomma, hanno fatto passare in sordina quello che a Pomigliano e a Mirafiori è passato, insomma, in altre maniere, anche se in maniera ricattatoria. In questo caso non si è mossa foglia, praticamente. Io volevo dirti, insomma, volevo fare un appunto, insomma, leggevo su internet, appunto, che è un lavoratore che durante l'anno si è ammalato, o una donna incinta anche che abbia usufruito dei permessi di legge, non insomma che sia andata per i fatti suoi, non otterrà il premio, che poi lo chiamano premio, ma
è un
salario di ferito, perché comunque tu hai prodotto qualcosa, quindi non è una cosa così tanto in più. Visto
la cosa, lo stipendio misero che è il discorso di chi è sfortunato di ammalarsi e chi è rimasto incinta, effettivamente chi c'è la 104 con questi permessi dell'interdizione eccetera eccetera, non hanno il diritto a questo premio. Quindi tu azienda comunque devi fare la produzione, però attenzione che ha detto una cosa finale, che dovevano comunque fare 224.000 veicoli a fine anno, non un veicolo in meno, perché se non facevano 224.000 furgoni può anche darsi che il premio, questo regalo poteva saltare anche a tutti quanti. Quindi è tutto un discorso molto contorto, capito che ti voglio dire? Fanno e disfanno come vogliono. Figuriamoci dal 1 gennaio 2012 che esce fuori da Confindustria che cosa potrebbe succedere.
E come, insomma, come accade molto spesso, l'azienda fa in modo che non si arrivi alla produzione stabilita, fondamentalmente per non pagare. Già lo abbiamo visto a Mirafiori, l'abbiamo visto a Melfi, l'abbiamo visto a Pomigliano, insomma non è una pratica, insomma,
potrebbe succedere anche un caso di questo genere.
Senti, il comportamento FIOM, no, la FIOM ha firmato l'accordo sull'ergowas, insomma sulla metrica del lavoro che accelera i tempi e i ritmi e provoca anche malattie, perché questo bisogna dirlo ed è comprovato almeno adesso, la firma attraverso il suo segretario regionale in contrapposizione alla nazionale, alla dirigenza nazionale FIOM, perché è spinto dal Camusso stesso, insomma, da quello che invece è la segreteria nazionale CGIL. Adesso invece non firmano l'accordo per confermano l'accordo per il nuovo contratto. Che cosa è successo, insomma, come puoi leggere questa?
Io posso leggere questo, che comunque all'interno della FIOM c'è una rottura non indifferente, però giustamente sono questioni interne loro. Il problema serio è che quando il segretario nazionale della FIOM dice al segretario regionale della FIOM Sevel che non doveva firmare, lui ha firmato, che forse si rispecchia più con la CGIL, che ne so, però comunque devo essere onesto, tutte le RSU, Sevel, FIOM non hanno firmato né l'accordo sull'ergowas e né questo accordo, perché questo accordo non l'ha firmato nemmeno i segretari provinciali, quindi i regionali, capito?
Sì, diciamo che è stata la mossa di uno che
il problema che mi pongo io, cioè, non è che mi devo porre il problema della Piom, così, la Piom secondo me prima o poi dovrà rientrare per forza, perché se questi escono da Confindustria, cosa significa uscire da Confindustria? Significa che le organizzazioni sindacali firmatari di accordi avranno la possibilità di eleggere le RSA, quello che si diceva a Mirafiori. Quindi chi non ha firmato gli accordi non hanno più la possibilità di avere le RSA all'interno dello stabilimento. Quindi non so, non ti saprò dire quindi tutti gli sviluppi strada facendo, ma come si svilupperà.
Sì, insomma, quella è una questione aperta.
Il primo di gennaio, se effettivamente se ne uscirà fuori, sì, da Confindustria o meno. Però se sta firmando questa cosa, io penso che questi sindacati che gli hanno dato l'ok sarà proprio così. Ecco, tutto qua.
Senti, fra un anno mi sembra che scade la partnership con PSV, insomma, che ricordiamo
con
che
PSA. Sevel,
sì, scusa, con PSA. Ricordiamo che la Sevel è una partnership di Fiat e PSA. Scade l'anno prossimo, a fine anno prossimo, se non mi sbaglio.
2014, 2017, Marchionne diceva 2014, poi pare che abbiano detto fino al 2019, però sono tutte,
no, perché io questa cosa qua la leggevo,
quindi sono tutti discorsi che stanno andando in questo verso qua,
la leggevo sul manifesto,
quindi non è l'accordo che avevano prima, era 2017, poi Marchionne diceva che nel 2014 rompevano questo, poi pare che PSA abbia fatto un altro accordo che io non conosco, così diciamo, ha detto che fino al 2019 dovrebbero rimanere insieme.
No, io e dicevo questo perché lo leggevo sul manifesto, insomma, diceva l'articolo diceva che a breve, insomma, nel giro di qualche anno questa cosa andava sciolta, però insomma non è tanto questo il problema. Il problema è che se la Sevel esce fuori da Confindustria si potrebbe anche incrinare la partnership, se diceva, insomma, poi non so fin quanto è vero o meno, insomma, però che cosa comporta la fuoriuscita della Sevel da Confindustria e Sevel fatta con proprietà con un'altra azienda automobilistica?
Perciò questo non so, io penso che perciò bisogna comunque stare sempre nelle regole, perché il 50% è SPA, quindi dovrebbero in Francia, quindi dovrebbero stare in quelle regole là. Comunque ti ripeto, l'ultima parola che disse il capo del personale è questa: il 1 gennaio 2012 usciamo da Confindustria, già abbiamo inoltrato domanda, l'ha inserito nell'accordo, questi sindacati che ho nominato, FIM, FISMICI, UGL e UILM, hanno firmato tutto l'accordo, quindi ci stava anche questo, penso che, non lo so, qualcosa potrebbe
Senti, succedere. Ma operai si stanno muovendo contro la firma di questa cosa, insomma,
ma
che cosa succede in fabbrica?
Allora, gli operai, il problema degli operai è questo: sono talmente impauriti, talmente scocciati, talmente sfiduciati, perché loro seguono, hanno seguito Pomigliano, hanno seguito Mirafiori, hanno visto come si è comportato il sindacato a Mirafiori e Pomigliano, eccetera, eccetera. Quindi questi lavoratori della sera è sempre, io me lo dico con tutta sincerità, il lavoratore della Sevel è terra, Permatore e Padana, lo dico in dialetto così qualcuno mi capisce e qualcuno non mi capisce, perché la maggior parte dei lavoratori non è che sono sensibili a questi problemi politici e sindacali, ma una parte di colpa, anzi il buon 90% di colpa ce l'ha proprio il sindacato confederale, che dall'81 ad oggi ha fatto sì che la classe operaia alla Sevel rimanesse ignorante, cioè non l'hanno informata, cioè la gente non è stata mai informata di quello che succedeva, degli accordi che firmavano, dicevano qualche cosetta, non dicevano altro, e quindi i lavoratori sono rimasti talmente confusi, talmente straniti, che non sanno cosa devono fare. Io l'unica cosa che gli dico: toglietevi le tessere, almeno non dategli queste 13 euro al mese, con la speranza che si indeboliscono e cercano di ritornare, di fare qualcosa, ma invece sta succedendo il contrario. Perché? Cosa succede? Che Sevel crea problema ai lavoratori, perché devo essere sincero, la CISL poi li risolve e i lavoratori si iscrivono alla CISL, per dire, ecco, questo è il concetto. E questa è una cosa vista ad occhio nudo, lo viviamo tranquillamente, quindi non si sa di fronte a questo cosa bisognerebbe fare, se ci vuole veramente una grande manifestazione il 15 ottobre, sotto Montecitorio, oppure se qua bisogna veramente, dice, per fare la guerra per togliere i dittatori nelle nazioni come Gheddafi, Saddam Hussein, eccetera, eccetera, e quindi noi abbiamo la dittatura che sembra non dittatura, un po' velata qui in Italia da tutte le parti, insomma, perché mi dà l'impressione che siamo in una dittatura velata, che non tutti capiscono, però è dittatura anche la nostra.
No, perché fra l'altro comunque
questa è la mia impressione.
Sì, sì, no, cioè, fra l'altro ricordiamo che uscire dalla Confindustria significa di fatto andare a stracciare il contratto collettivo nazionale, che non è una cosa di poco, insomma. Quindi io facevo questa riflessione qua, insomma, là a Pomigliano, a Mirafiori, ancora oggi non c'è nessun risultato di quello che fu presentato da Marchione, l'accordo innovativo e moderno che era quello di Pomigliano e Mirafiori, appunto, no? Anzi, c'è gli unici risultati che abbiamo adesso del piano Fabbrica Italia sono la chiusura di tre stabilimenti in Italia. Quindi la produzione addirittura a Mirafiori dei famosi SUV è stata messa in discussione e non si sa ancora oggi che cosa andranno a produrre. Io penso che i lavoratori Sevel, fatto questo piano oggettivo almeno di considerazione,
dovrebbero capire effettivamente. Ti dico subito, da oggi 26 febbraio davanti alla porta 2 a Mirafiori tutti i cassi integrati hanno messo una tenda, quindi sempre Copas naturalmente, per manifestare contro proprio quello che stava dicendo proprio lei poc'anzi, senza sovrapporre, capito? Quindi da oggi cominciano con questa tenda là davanti, si ricampieranno contro l'accordo del dicembre 2010 tra Marchion, FIM, WILM, FISMIC e UGL, capito? Che hanno ignorato completamente i COBAS.
Senti, va bene, io ti invito insomma a farmi un quadro ultimativo di quelle che sono le prossime date, se avete scioperi, quant'altro, assemblee.
Allora, niente, noi comunque, te lo dico con tutta sincerità, il 25 l'abbiamo messo tranquillamente, il 15 di ottobre, il 22 di ottobre sono due sabati, metteremo sciopero, il 12 di novembre, il 19 novembre metteremo sciopero, il 13 novembre metteremo anche la domenica, quindi metteremo tutti e sei questi straordinari. Noi gli straordinari non li abbiamo fatti e non li faremo, quindi per adesso continuiamo a mettere gli scioperi, e poi naturalmente chi lo vuole fare lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, perché giustamente loro di fronte a questo, se noi non raggiungiamo questa soglia di 8 ore non ci danno il premio a novembre. Cioè, i lavoratori, hai capito che cosa gli inculca? Dice non raggiungiamo, no, invece no, assolutamente, perché ti stanno a fregare due volte, perché ti stanno a far lavorare dal lunedì al sabato gratis, questo è il concetto fondamentale, ti sfruttano, ti calpestano, e non si crea veramente occupazione, perché questi loro dicono 250 lavoratori vengono alla Sevel con i contratti atipici, va benissimo, ma vengono a rimpiazzare questi 300 che se ne vanno, questo è il problema serio che la gente dovrebbe sapere, ma dovrebbe saperlo tutto il mondo. No, la sede l'assume, si sa soltanto, capito che ti voglio dire? Senza sapere che tolgono queste 300 persone che oggi stanno in trasferta e ci mettono queste altre 250, con 250 persone faranno 7-8 macchine in più attualmente, che non ancora tolgono che rimarrà i 40 minuti. Poi quando faranno le pause collettive? Perché dice riposandosi di più, facendo 10 minuti di pausa, 10 minuti di pausa una volta, 10 un'altra, 10 un'altra, secondo me il problema sta apposta, questo è il concetto. Faranno non più 7-8 macchine in più, ma ne faranno 16 con le stesse persone, quindi raggiungeranno l'obiettivo che devono raggiungere. Questo è il concetto fondamentale. L'ergoquast non dovevano assolutamente, dice, è una parola, non è una parola. Questo è ritoccare i tempi di lavoro, questo è massacrare la classe operaia, significa che l'operaio non ha più scampo, lavora non più in un'ora, in un'ora potrebbe lavorare anche un'ora e mezza, anche due, l'importante è che poi alla fine della giornata lavorano 410 minuti, questo è il concetto, e non è così, perché se me in due ore mi hai sfiancato, mi hai fatto lavorare di più, perché il mix non ha funzionato, cioè qualcosa che non è andato, io alla fine giornata, fine settimana, come faccio ad arrivarci? Questo purtroppo va a spiegare, va a far capire, ed è molto, molto, molto complesso. Ma tutto qua.
Ok, va bene, insomma Franco, noi ti salutiamo e naturalmente ci continueremo a sentire da questi microfoni per capire quali sono le evoluzioni alla Sevel, ma insomma...
Aspetta, parlo... vorrei dire una cosa, sull'articolo 8, vorrei dire una cosa a questo governo, se qualcuno mi ascolta, l'articolo 8, sull'articolo 8 della Costituzione, sull'articolo 46, sul discorso del licenziamento libero, per cortesia, questo deve essere cancellato, non può assolutamente rimanere nella finanziaria, perché non potete mettere la classe operaria con le spalle al muro, perché quando uno viene messo con le spalle al muro, poi dovrà reagire per forza, questo è il concetto. Poi noi diciamo, come disse Di Pietro, dimettiti perché se no scappa il morto, disse Di Pietro, capito? E io non voglio dire questo, però quando l'operaio sta con le spalle al muro, poi non lo so cosa potrebbe fare. Questo lo dico a chi, se ci sentono questi signori che fanno queste leggi contro di noi. Tutto qua, ecco, grazie.
Ok, grazie Franco, noi ci risentiremo prossimamente, naturalmente quando parliamo di Fiat, quando parliamo di Sevel, quando parliamo di Pomigliano e Mirafiori, parliamo insomma di quello che è un quadro nazionale di produzione, di diciamo accordi capestro, di quella che è la gestione della crisi da parte dei padroni oggi in Italia, e come appunto andiamo a vedere si tratta nient'altro che sicuramente di un aumento di quello che è lo sfruttamento dei lavoratori per uscire dalla crisi a modo loro e continuare a farli arricchire, insomma. Quindi con questo insomma ci salutiamo e ci vediamo
la prossima volta, per carità, ci mancherebbe. Ti ringrazio e che ti devo dire, buongiorno. Okay,
ciao Franco, ciao.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un fatto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. C'è tante adica, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figari ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti mostra è meglio, non sa mai così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Gettare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Gettare la dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
A todos los presos, va por ellos.
En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega o en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. No fue la victoria, pero da igual, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor, nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración. para salvar Doñana contra Rota y Mano. Esto es la hostia, pero da igual. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Puedes votar
por rayas
que no tengo que hacer.
También puedes
aprendiendo a luchar.
Si quieres
más,
si quieres
más,
de un paso atrás.
Solo puedes votar
por rayas
que no tengo que hacer.
También puedes
aprendiendo a luchar.
Si quieres
más,
si quieres
más,
de un paso atrás.
Solo puedes votar
por rayas
que no tengo que hacer.
También puedes
aprendiendo a luchar.
Si quieres
más,
si quieres
más,
de un paso atrás.
Solo puedes votar
por rayas
que no tengo que hacer.
Allora ritorniamo in onda con Corrispondenza Operaia, sono le ore 12.46, siamo, insomma, facciamo la terza corrispondenza di oggi con la Fincantieri di Monfalcone. Abbiamo in collegamento Moreno, operaio della Fincantieri e RSU della FIOM. Pronto? Ciao Moreno.
Ciao.
Ciao Moreno. Allora, insomma, con te volevamo fare un minimo di approfondimento, insomma aggiornamento più che altro su quella che è la situazione della Fincantieri, specialmente lì a Monfalcone, perché insomma sembra riemergere, anche se in sordina rispetto ai media nazionali, una nuova volontà, insomma, da parte dell'amministratore di annunciare, insomma, di creare altri licenziamenti. Si parla di 300 esuberi a Monfalcone. Ci puoi dire di più?
Ma guarda, sulla questione dei 300 esuberi a Monfalcone è una cosa che chiaramente l'azienda, in termini abbastanza così preparatori, ce li ha annunciati, noi non abbiamo assolutamente accettato. Questa è la sostanza. Che poi ci sia una fase di crisi che non è più congiunturale ma sta diventando strutturale, questo è un altro paio di maniche, ma quindi l'amministratore delegato fa l'amministratore delegato e il sindacato chiaramente fa il sindacato. Per chiarezza, quando ci siamo riuniti all'associazione degli industriali, ci è stato detto che praticamente in stabilimento Monfalcone c'erano queste 300 unità in eccedenza, no? Quindi noi abbiamo detto che tutto quello che è eccedenza, da dire, no? Cosiddetta, noi siamo disposti a in qualche maniera gestirla, la situazione di eccedenza, solo attraverso o ammortizzazione sociale o mobilità. Per quanto riguarda ammortizzazione sociale, significa cassa integrazione, quindi CIGS, che stiamo già vivendo da un bel pezzo in questo cantiere, come per altri in altri. È sulla questione della mobilità, laddove ricorre il requisito della non opposizione alla messa in mobilità dell'interessato, quindi con base assolutamente volontaria, sia per il lavoratore praticamente che ancora non può andare in pensione, e sia per il lavoratore che ha i requisiti anagrafico contributivi che possano permettergli a norma di legge di essere praticamente accompagnato alla pensione. Anche questo previa sottoscrizione di verbale di transizione ai sensi della legge. Quindi io credo che con questo accordo che abbiamo definito siano assolutamente salvaguardati i livelli occupazionali, questa è la sostanza, anche perché le cose da come ci avevano proposte l'azienda erano completamente diverse. Poi c'è un'altra questione, c'è anche una parte che abbiamo fatto inserire, che riguarda che se in altre parti del gruppo, anche a livello nazionale, si riescono a fare accordi di miglior favore, praticamente, questo qui chiaramente diventa un secondo accordo, e quindi se c'è qualcuno che riesce a fare meglio di quello che siamo riusciti a fare noi, insomma, ben venga, insomma, non c'è nessun tipo di problema.
Certo, senti, io leggevo un articolo di Milano Finanza uscito il 22 di settembre che in tutto questo marasma, insomma, no, in cui l'amministratore delegato ripropone esuberi e quant'altro in baffo, insomma, quasi a quello che è stato l'accordo preso ultimamente dopo la lotta alle Fincantieri di mi sembra giugno, se non mi ricordo male, insomma. Lui si sta, diciamo, muovendo presso la Commissione europea per, insomma, far sì che la Banca europea per gli investimenti, che fa capo appunto alla Commissione europea, dia agevoli prestiti anche prima della costruzione delle navi e quant'altro, insomma, questa promessa ancora non si capisce se verrà ottenuto o meno, però intanto, insomma, sembra che appunto la Fincantieri sia in cerca dei soldi, insomma, quindi vuol dire che quelle promesse che ha fatto su nuovi investimenti e quant'altro ancora non siano veramente, diciamo, solidi.
Ma guarda, io assieme a tutti gli altri, diciamo così, coinvolti in questa storia, abbiamo partecipato più volte a degli incontri ministeriali, no? Al MISE. E da lì abbiamo sentito da parte del governo, perché riteniamo da sempre che il governo sulla questione navalmeccanica di questo paese debba assolutamente fare la sua parte. Noi abbiamo sentito semplicemente promesse, abbiamo sentito semplicemente date, ma di cantierabili immediatamente non abbiamo ancora niente. Quello che di concreto c'è e che il governo ha assicurato a Fincantieri non è altro che ammortizzazione sociale indefinita, quindi cassa integrazione per tutto, che è quello che sta succedendo, insomma, no? Ma in assenza di piano industriale, in assenza di investimenti sul comparto e in assenza di mercato, io adesso vorrei capire, no?
Appunto, era questa la domanda.
Siamo a un punto in cui non credo che questo esecutivo sia in grado in questo momento qua di dar particolare attenzione a questo comparto, è chiaro che, insomma, da dove si possono fare accordi buoni che mettano al riparo i livelli occupazionali, come ritengo sia stato fatto a Monfalcone, vadano fatti, insomma.
Poi, insomma, fra l'altro si parlava, oltre che di Monfalcone, anche di Ancona, insomma, anche se poi sembra essere stata ritirata, insomma, c'è un po' di confusione in questo. Voi come vi ponete, insomma, siete fiduciosi sull'accordo oppure avete intenzione di muovervi nuovamente in sciopero e proteste?
Ma guardi, l'accordo che abbiamo sottoscritto noi qui a Monfalcone non c'entra assolutamente niente con quello che è il piano industriale. Il fatto è che non c'è un piano industriale. Tuttavia noi, come cantiere di Monfalcone, quindi in prospettiva o fino adesso con un carico di lavoro diciamo così adeguatamente importante, oppure tranquillamente importante, abbiamo sempre e assolutamente dato solidarietà agli altri cantieri. Infatti molti pezzi di costruzioni in passato e anche in questo momento qua sono destinati a cantieri, ad esempio come quello di Ancona. In più, noi soprattutto al cantiere di Ancona, che in questo momento ha diversi lavoratori in trasferta di capi prodotti, ingegneri qui a Monfalcone, stiamo facendo molta solidarietà. E voglio ricordare a tutti che quei lavoratori che sono qui percepiscono più retribuzione di quei lavoratori che sono invece ad Ancona in cassa integrazione, no? Quindi voglio dire, il problema mi sembra che sia da un'altra parte, non qua da noi,
no,
dove
infatti
solidarietà la facciamo spesso e con chiunque, come abbiamo sempre dimostrato di fare, sia dal punto di vista della mobilitazione, perché di ore di sciopero ne abbiamo fatte tantissime e su ogni questione, sia dal punto di vista appunto della solidarietà in termini di distribuzione di lavoro, ma anche di accoglienza, come fino adesso è stato fatto, di ragazzi e di figure professionali da altri cantieri, insomma.
No, ma infatti io ti invitavo a fare anche un ragionamento un po' più generale, non solo su Monfalcone, di quella che è la situazione industriale di tutta la Fincantieri, insomma.
Ma la situazione industriale della Fincantieri non c'è, perché noi un piano industriale non ce l'abbiamo. Siamo di fronte a una situazione in cui tre cantieri sono attrezzati per fare le navi bianche, che è quello che praticamente portano un po' di mercato, e gli altri cantieri che sono un pochino più diciamo così disagiati in questo momento qua. Ma continuo a ribadire il concetto che in assenza di mercato e quindi di possibilità di acquisizione di nuove costruzioni ci deve essere per forza una posizione del governo forte. Una posizione del governo forte che significhi non ammortizzazione sociale e basta, quindi non cassa integrazione e basta, ma mettere sul piatto costruzioni oppure di cantierabilità immediate, in maniera di dare occupazione a questi ragazzi che ancora oggi se ne stanno in cassa integrazione e anche con la paura del futuro, e in maniera che anche i territori che ospitano questi cantieri qua, insomma, si raffreddino un po', perché così in questa maniera qua, insomma, non si può sicuramente andare avanti. Però ribadisco, il governo deve fare qualche cosa, come abbiamo sempre sostenuto.
Senti, a proposito di questo, insomma, un'ultima domanda la faccio su questo, appunto. Il prossimo 3 ottobre ci dovrebbe essere un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati confederali. Di cosa si tratta?
Ma io di questa cosa ne so molto poco, so che ci dovrebbe essere, ma non so né l'ordine del giorno né se realmente si farà. Ti dico, non sono assolutamente informato, perché degli inviti non ce ne abbiamo, è abbastanza, per quanto mi riguarda, è fumosa la faccenda. Però se ci sarà, è chiaro che l'ordine del giorno sarà sempre quello, cioè chiedere all'esecutivo che si occupi della navalmeccanica di questo paese, questa è la sostanza.
Certo.
Se poi da quell'incontro salterà fuori la solita cosa, quindi ammortizzazione sociale indefinita, come fino adesso, perché la cassa integrazione c'è dappertutto, mi sembra che si sia appunto a capo, insomma, per quanto ci riguarda, no?
Ho capito. Quindi voi, insomma, nel caso il governo, insomma, continui sulla stessa linea, voi avete intenzione di muovervi, oppure, insomma, per ora ritenete quello che avete, insomma, non so.
Ma noi come sempre dobbiamo sempre stare attenti a salvaguardare i livelli occupazionali, questo è il punto, salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori diretti e salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori dell'appalto, questa è la sostanza. Quindi si vedrà passo dopo passo, sperando chiaramente che ci sia una ripresa di mercato e stando attenti a che tutto si svolga nel migliore delle condizioni, senza rischiare appunto licenziamenti, diciamo così, che in maniera autoritaria magari l'azienda potrebbe decidere di fare, e invece sedersi a tavoli e tentare di sviare l'intenzione dell'azienda facendo accordi invece che, come dicevo prima, vadano a salvaguardarli questi livelli occupazionali. Quindi come ultimamente abbiamo sottoscritto qui a Monfalcone, questo è un po' il punto. Poi chiaramente ci saranno dei coordinamenti nazionali a cui parteciperemo e lì si vedrà la linea da prendere assieme a tutti gli altri, insomma.
Ok, va bene Moreno, insomma noi ti ringraziamo per la corrispondenza e l'aggiornamento che ci hai fatto sulla situazione Fincantieri, ti lasciamo andare perché sappiamo che sei insomma impegnato in attività sindacale sicuramente, quindi ti lasciamo andare e ti ringraziamo per la corrispondenza. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao. Ciao.
Sono mutante, invisibile, inafferrabile, sempre sul filo, non mi prenderanno mai. Ho ancora bisogno.
Allora ci prendiamo altri 5 minuti in attesa del giornale radio di Radio Onda Rossa per ricollegarci con il compagno dell'Alitalia Mariano per farci dare un aggiornamento sull'assemblea in corso e l'occupazione in corso adesso di fatto della sede della all'Italia se non bisogna, no scusate della dell'ispettorato del lavoro, ecco. Pronto?
Pronto, sì, eccoci. Allora, guarda, di tale conclusioni, praticamente adesso abbiamo finito un comunicato sottoscritto stranamente anche da altre sigle sindacali confederali per indire uno sciopero dalla mezzogiorno e mezza di oggi al 28 Massimo Venturo. Nel frangente, da qui al 28, i lavoratori hanno deciso Mariano... di presidiare i cancelli di entrata delle aree tecniche dell'Italia e cominciare a parlare in maniera molto morbida, un presidio, insomma, una chiacchierata di fronte ai cancelli con i lavoratori dell'Italia per mettere a conoscenza di quello che sta succedendo. Il 28 dovrebbe partecipare appunto la CAI, l'Italia in questo caso, a questo incontro, perché è stata richiesta appunto che ci siano anche loro. Sicuramente l'Italia metterà la sua posizione, cioè quella che comunque lei deve tagliare l'appalto perché non ha soldi e di conseguenza avremo in diretta quello che dicevamo prima, cioè il fatto che comunque l'Italia ricorrerà ad altri licenziamenti per quanto riguarda i suoi comparti. Quindi il disegno di sciopero c'è da oggi a mezzogiorno e mezzo, cioè da adesso, si sta facendo adesso il fax al prefetto, fino al 28, dopodiché il 28 ci si riunirà di nuovo qui all'ispettorato del lavoro, quindi si rioccuperà insomma una delle aule più grandi che hanno sotto vicino al bar, non so se conosci l'ispettorato del lavoro, e si continuerà in assemblea per decidere quali mobilitazioni portare avanti. Per ora comunque c'è lo sciopero indetto per due giorni.
In attesa insomma di una nuova assemblea.
Di questo nuovo incontro. Okay. Chiaramente è stato richiesto che la CAI sia presente, insomma cioè l'Italia sia presente, e dica nero su bianco perché vuole il 40% di taglio in più, addirittura se ne è parlato come diciamo prima del 70%, ho fatto l'esempio del lavoratore che sta 3 ore in servizio presso la ditta che è uscente, se taglia il 40% chiaramente quella lavoratrice o quel lavoratore è fuori, per cui appunto cioè, l'Italia dovrà dare delle risposte anche a questi lavoratori. Quindi sicuramente il 28 sarà una giornata importante, fondamentale, una giornata in cui insomma si capirà quale versante ci sarà. E lì appunto, come ti dicevo prima, avremo in diretta la comunicazione che forse l'Italia, tagliando gli appalti, vorrà tagliare anche il proprio personale.
Ok, va bene, allora noi ci risentiremo, cioè sicuramente ti chiamiamo mercoledì 28 per l'assemblea e poi insomma ci risentiremo.
Sì, se ci fossero in ascolto appunto alla radio in questo momento magari dei lavoratori dell'Alitalia, insomma sì. Se vedranno delle donne, degli uomini che lavorano alle aree tecniche per quanto riguarda l'igiene degli ambienti sanitari, insomma di parlare, di cominciare a riflettere sul fatto che Fiera Italia sta tagliando tanto dalle ditte che lavorano per loro, gli appalti, pensare che forse toccherà anche a loro di nuovo, purtroppo.
Ok, va bene, quindi li invitiamo mercoledì 28 all'assemblea che si terrà all'ispettorato del lavoro, a che ora?
Allora guarda, alle 11:30 abbiamo l'incontro anche con la CAI, quindi presumo dalle 2:30 staremo in assemblea.
Ok, va benissimo, allora ci risentiremo per aggiornamenti la settimana, anzi, cioè, questi giorni a venire. Grazie, grazie Mariano.
Ciao. Un saluto a tutte e tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
Va bene, allora Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Restate in ascolto di Radio Onda Rossa col giornale radio.
En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrotar a la reacción.
Estáis más afinados que nosotros.